Welcome back guys, ben ritrovati qua su Drop the Gate, il podcast di Passione 300 all'ora dedicato al mondo del motocross, al mondo del supercross che in questi giorni finalmente ci sta dando modo di poter tornare a discutere. Io sono Andrea Ettori, qua con me c'è Federico Benedusi, ciao Fede.
Ciao Andre.
Ben ritrovati ancora dopo a 3 giorni dal ritorno appunto del supercross con la prima delle 7 gare di Salt Lake City, si è corso anche nella mattinata italiana. Io e Federico ci siamo svegliati alla buon'ora per seguire. Fede è stato più bravo di me perché ha seguito anche la 2.50, io dalla 4.50, dicevo, sempre a Salt Lake City con un circuito diverso rispetto a quello che avevamo visto domenica. Allora Fede, da dove vogliamo partire? Chiaramente penso dal vincitore perché è tornato al successo Cooper Webb, tu giustamente su Twitter scrivevi una vittoria che più per la classifica fa morale. Per il campione in carica, una gara vinta meritatamente da Webb, l'unico a partire bene, ha gestito la gara nella parte centrale quando Osborne, tra l'altro sprintando terzo, era in testa e poi alla fine è stato molto bravo perché ha contenuto il ritorno di Tomac che era sostanzialmente indiavolato, prendendosi un successo molto molto importante, ecco.
Ne parlavamo giusto giusto dopo la prima gara, nello scorso podcast, dicevamo di come Webb avesse proprio bisogno di una vittoria per mantenere ancora qualche chance di titolo e ovviamente anche a livello morale. Questo si è puntualmente verificato. È stata una bella vittoria perché comunque ha saputo attendere senza sprecare troppe energie. Io pensavo addirittura che si fosse un po' troppo contenuto, perché vedendo arrivare Tomac così velocemente, pensavo che insomma, non avesse attaccato al punto giusto Webb. Ecco. Pensavo potesse essere anche beffato, invece comunque sappiamo che poi è un pilota che nel finale di gara dà sempre quel qualcosa in più e anche stavolta è riuscito a respingere gli attacchi di Toma, che è stato molto bravo. Peraltro, nota statistica, vittoria numero 28 in carriera per quanto riguarda le competizioni americane, appunto di motocross. È andato a raggiungere un pilota che peraltro a te sta piuttosto a cuore, che è Kent Howerton.
Esatto.
Ed è quasi nella top 20 all times, mancano 4 vittorie, poi potrà appunto entrare nei primi 20 di sempre. Invece, per quanto riguarda il Supercross 450, è la vittoria numero 9. Queste sono le note statistiche che poi diamo di solito. È stata una vittoria molto, molto importante perché comunque ha rosicchiato qualche punto a Tomac. Adesso, peraltro, Webb è il pilota con più podi in stagione insieme a Roczen, e adesso sono 29 i punti da recuperare, che sono tanti, ma con ancora 5 gare, insomma, può ancora sperare in un clamoroso ribaltone. Aveva bisogno di questa vittoria e l'ha ottenuta.
Dicevamo questa mattina, mentre guardavamo la gara, che è difficile per gli altri comunque pensare di recuperare un Tomac di questo tipo, soprattutto quando Tomac non sbaglia. L'abbiamo detto negli scorsi podcast, è sicuramente il pilota che forse è più incline all'errore in gare così continue. Detto questo, per adesso ne siamo contenti, ci mancherebbe stupito e soprattutto smentito, perché nonostante una partenza davvero negativa, quella di questa mattina, parlo così perché appunto la gara era nella mattinata italiana, ha rimontato davvero molto bene, ha guidato in una maniera incredibile, l'abbiamo sempre detto, Tomac quando è on fire, e questo va dato merito poi a Webb per aver ottenuto successo, però davvero quando Tomac è on fire è anche un piacere vederlo guidare.
Sì, sicuramente è il pilota più veloce e sa guidare alla perfezione la sua moto. Sono appunto 2 gare consecutive che rimedia molto molto bene ad una partenza che ormai insomma sappiamo essere il suo punto debole, però abbiamo visto in questa gara che quando Tomac decide di cambiare il passo e la pista gli consente anche di forzare un po' di più, di cercare i sorpassi, di rischiare un po' di più, quando cambia passo Tomac non ce n'è per nessuno. Abbiamo visto dal sorpasso di Roczen in poi si è aperto da subito un divario enorme con il pilota con cui si sta giocando il campionato, tutto sommato. E quindi non vorrei parlare già di una lotta per il titolo a due velocità, però da quanto si è visto in queste prime due gare, anticipando anche l'argomento Roczen, abbiamo visto che Ken sembra aver accusato molto questo periodo di pausa, almeno in queste prime due gare che abbiamo visto domenica e appunto stamattina.
Sì, perché giustamente, Fede, arriviamo a Roczen, che è stato protagonista di una giornata, ecco, chiamiamola così, perché ha due facce, come spesso gli accade. Sempre molto veloce nelle cronometrate, nelle hit, impressionante, a parte la partenza totalmente disastrosa della gara di oggi, perché alla prima curva quasi gira ultimo, proprio una partenza disastrosa, una prima parte di gara, permettetemi di dire, allucinante, nel senso che un Roczen esplosivo, commentavamo io e Federico mentre guardavamo la gara, nelle whoops qualcosa di atomico, perché rispetto agli altri faceva una differenza incredibile, volava sulle whoops rispetto a tutti gli altri, non c'erano in quel momento Webb, che vabbè era già più avanti, Tomac o altri che riuscissero a contenerlo. Giustamente, come hai detto tu, dal sorpasso di Tomac un crollo che dobbiamo cercare di capire quanto sia mentale, quanto sia fisico. Sappiamo bene che Roczen a livello fisico a volte, anzi spesso, è incline appunto a dei cali incredibili. Detto questo, forse anche a livello psicologico ne ha risentito, perché poi mancavano, se non mi sbaglio, circa 13-14 minuti alla fine del main event, più due giri, Roczen si è beccato 27 secondi da Webb e 26 quelli che sono da Tomac, quindi è stato un crollo totale, tenendo conto anche che nei migliori tempi di giornata Roczen comunque si è fermato a un decimo da quello di Tomac, quindi significa che il ritmo era assolutamente buono. Però qua, Fede, il campanello d'allarme alla seconda gara di Salt Lake City suona ed è una campana ormai.
Sembra un po' in ritardo dal punto di vista fisico. Se vogliamo proprio indicare i due piloti che hanno avuto la flessione maggiore, almeno stando a queste prime due gare, poi chiaramente tutti i piloti riprenderanno un po' il ritmo e tutto quanto, direi che Roczen e Barcia sono i due piloti che hanno mostrato il calo più evidente rispetto a quanto abbiamo visto fino a Daytona. Sono due gare in cui Roczen ha perso diversi punti, che non sono tantissimi, perché comunque adesso è a meno 13 da Tomac, quindi parliamo ancora di un divario non irrecuperabile. Però a livello di quello che si vede in pista, la forbice è molto più ampia. Ecco, come domenica non è riuscito neanche ad abbozzare un attacco su Webb, per la gara che abbiamo visto stamattina, possiamo fare lo stesso discorso con Anderson.
La sensazione, Fede, è che Roczen debba sempre essere al 100% per stare al passo di Tomac, mentre Tomac quello che gli viene sia naturale, mentre Roczen debba fare una sorta di quello che abbiamo visto nella prima parte di gara di oggi, cioè essere davvero forse anche oltre il 100%. Poi è chiaro però che, e per questo parlo di campana e non campana d'allarme, il crollo è stato davvero evidente, perché sembrava di vedere il cugino scarso nella seconda parte di gara di oggi di Roczen, perché ripeto, la prima, chi ha la possibilità si vada a rivedere appunto la gara, è stato allucinante realmente, il crollo è stato totale. È ovvio che sotto questo punto di vista deve cercare di o provare a gestire, intanto a partire bene è la prima cosa, per ritrovarsi almeno da davanti ed evitare anche la fatica della rimonta, tanto per essere chiari, e poi deve provare anche ad avere una gestione di gara un po' differente, perché appunto e poi lo ricordavi tu, Fede, prima di iniziare questo podcast, se hai ancora i numeri per quanto riguarda i giri in testa, sì, sono diversi rispetto a quello che la classifica dice.
Sì, 82 giri in testa in tutta la stagione contro 63 di Tomac. Quindi ecco, parliamo di un pilota che, nonostante abbia vinto 3 gare contro le 6 di Tomac, ha 19 giri in testa in più. Poi chiaramente
sì, perché è stato
dipende, dipende da circuito a circuito, chiaro, però resta sempre un dato interessante perché alla metà delle vittorie, ma 19 giri in testa in più che mediamente sono un main event di differenza,
diciamo che sono
circa.
Sono forse i giri di Daytona, sostanzialmente, quasi tutti i giri, perché Thomas l'ha fregato, Daytona è stato in testa dall'inizio alla fine, praticamente Roczen, e Thomas l'ha fregato, lo sappiamo bene, proprio all'ultimo secondo, sostanzialmente, però è vero questa cosa, e denota appunto un po' quello che sta facendo Ken in pista. Sono molto curioso di vederlo già domenica per la terza gara di Salt Lake, perché a questo punto aspetto la terza prova, sai che si dice se tre indizi fanno una prova, anzi il terzo indizio, aspetto questa. Lui adesso è il pilota che, cioè, è arrivata la vittoria di Tomac, è arrivata la vittoria di Webb, è chiamato obbligatoriamente a vincere.
Come in questa gara urgeva la vittoria di Webb, direi assolutamente che domenica urge quella di Roczen.
Però è vero come... che la pressione è diversa sui due, la pressione è comunque diversa. Webb la doveva vincere più per una questione, come posso dirti, di riprendere il filo, insomma, di morale, come giustamente dicevi te. Roczen deve farlo anche soprattutto per la classifica e per il campionato, anche perché Webb comunque, tu giustamente, 29 punti, non sono tanti, sono 5 gare, però sono sempre 29 punti.
Sì, chiaramente Webb per rientrare davvero in corsa, chiaramente gli serve un errore di Tomac, soprattutto anche magari di Roczen, ma soprattutto di Tomac. Il discorso che fai riguardo le partenze è giusto, perché se un pilota già non è al 100%, di sicuro partire bene è un vantaggio non indifferente, perché ti risparmia.
Ed è peggiorato sì, perché all'inizio Ken ha costruito le vittorie che sono arrivate, le ha costruite in partenza, e anche comunque la gara di Daytona stessa, cioè sono arrivate tutte appunto partendo molto molto bene. In queste ultime due gare invece le partenze sono un tallone d'Achille per lui.
Sì, sono diventate un altro problema aggiunto, senz'altro ci vorrà un approccio alla gara differente, perché adesso diventa difficile, cioè per quello che abbiamo visto in queste prime due gare è una lotta direi quasi impari. Roczen deve ritrovare il ritmo sicuramente al più presto.
Ti chiedo una cosa, Fede, perché abbiamo già visto il layout delle piste fino all'ultima gara. Tra l'altro, in maniera quasi progressiva diventano sempre un po' più tecniche rispetto a quelle alle ultime due. Può essere anche questo un fattore, nel senso che, a mio parere, tra i tre chi ha più tecnica è Roczen. Però è chiaro che se la tecnica non è supportata dal fisico, puoi fare come questa mattina, sostanzialmente.
Esatto.
Vediamo se può essere questo un fattore. La KTM, al contrario di quello che ci ha detto lo stesso Webb, quindi noi crediamo al 100%, comunque sembra aver risolto, ma noi abbiamo sempre visto da fuori quei problemini che sembravano esserci all'inizio stagione. Toma comunque lo conosciamo, ora vediamo se con questi layout che, ripeto, diventano sempre un filo più tecnici, possono andare ad agevolare anche Roczen, però è chiaro, due fattori, fisico e partenza, altrimenti mi viene già da dire, e comunque aspetto anche domenica, che questo campionato lo possa perdere solo Tomac.
Per come si è messo, direi che Tomac a livello fisico, tecnico e morale ha un vantaggio non indifferente adesso, che come ho detto prima va oltre i 13 punti che vediamo in classifica. Dovrà mantenere una certa lucidità e diciamo anche correre gare come quella di oggi, perché comunque
dove ha provato a vincere?
Prendere dei rischi. Cosa?
dove però ha provato a vincere lo stesso, perché il rischio che si è preso nell'ultimo giro su quel doppio salto dove è arrivato lungo prima del tornante a destra, che l'ha sottolineato anche Carmichael in telecronaca, quello è un rischio, di un pilota che si accontenta del secondo posto per prendere punti in classifica. Lui ha provato fino alla fine a prendere Webb.
Denota anche una certa sicurezza che comunque in un pilota che ha vinto così tante gare negli ultimi anni senza mai riuscire a vincere il titolo, denota anche un bel progresso, fin per carità. Adesso mancano 5 gare, il vantaggio è tutto dalla sua, direi, che in questo momento Tomac è in vantaggio su Roczen su tutti i fronti, starà a lui non sprecare, almeno questa volta.
Dovrebbe rientrare domenica Sansarulo, che ha saltato la gara di oggi per i postumi della caduta della gara di domenica, quindi è un'altra freccia all'arco di Tomac. Mi viene difficile pensare che Webb e Roczen possano anche, tra virgolette, poter unire, permettetemi il termine, le loro forze per provare a ostacolare Tomac, tenendo conto che comunque tutti e due sono ancora in lotta chi più chi meno per il campionato. Ci sarebbe un altro che però sta deludendo, ma non ha assolutamente il ritmo per provare a mettere i bastoni tra le ruote a Tomac, che è Barcia, perché non pure assolutamente buon sangue tra i due, ma il Barcia che stiamo vedendo in queste gare di Salt Lake City è completamente un pilota differente rispetto a quello della stagione fino a Daytona, è vero Fede?
Sì, l'abbiamo detto anche prima, 2 ottavi posti in queste prime 2 gare, quindi è parso decisamente in calo, insomma, rispetto al resto della stagione. La sospensione è arrivata, non dico nel momento migliore, però comunque Barcia era in lotta con Webb per il terzo posto, quindi di sicuro è uno stop che non gli ha fatto bene. Lui in qualche modo non l'avrà gestito bene, però insomma è uno di quelli che può recriminare qualcosa, tra virgolette.
Un applauso a Zach Osborne per il podio di questa mattina, una grande gara, partito bene, all shot in testa per la maggior parte appunto della gara, poi Webb e Tomac l'hanno preso e superato, però lui è stato bravo comunque a stare in terza posizione davanti anche a Jason Anderson, che continua insomma un po' a essere un punto di domanda, l'abbiamo detto anche 3 giorni fa. Ci aspettiamo molto di più da Jason Anderson noi e quindi ora Fede aspettiamo veramente con ansia la gara di domenica, che ripeto può darci ancora di più qualche indicazione su come può andare avanti questo campionato Fede che è completamente riaperto nella 250.
Volevo fare un'ultima piccola nota a conferma ulteriore dell'ottima stagione che sta correndo per Malcolm Stewart, che è arrivato 7° dopo aver vinto la sua batteria di qualificazione, caduto praticamente alla prima curva, rimontato da ultimissimo, è arrivato 7°, quindi un'altra ottima prova. No, 7° in gara, sì, e 6° in campionato. Quindi esattamente. Una stagione ottima.
Sì, esatto, i due piloti da privati stanno facendo una bella stagione, ma dall'inizio, perché sono molto regolari e portano a casa, soprattutto Stewart, comunque dei piazzamenti importanti. Dicevo, campionato invece completamente riaperto, proprio la grande, quando mancano 2 gare alla fine, quindi iniziamo davvero a divertirci tra McElrath e Sexton, perché l'avevi detto te, Fede, se non mi sbaglio aveva già vinto 4 volte in passato McElrath sul TLXD,
con
la doppietta di... Ok, quindi con le 2 vittorie di questi ultimi 3 giorni, appunto, è la quarta. Tanta roba, tanta roba, è vero?
McElrath bello convinto adesso. È in un momento magico. Ha trovato in Colt Nichols l'alleato di cui parlavamo, sì, perché Nichols ha corso un'ottima gara a sua volta, ha fatto il shot, ha comandato per diversi giri e dopo ha ovviamente ceduto il passo al compagno di squadra, mentre invece Sexton è caduto da solo, si è lanciato in una bella rimonta perché è stato molto bravo, però non è andato oltre un 4° posto, perché quando insomma è riuscito ad arrivare ai piedi del podio Jeremy Martin era troppo lontano e Honda, insomma, ha deciso di non applicare un gioco di squadra che sarebbe stato molto evidente, visto che quando Sexton si è preso la quarta posizione c'erano una decina di secondi di differenza, quindi insomma sarebbe stato un po' troppo evidente.
Siamo 140 pari in classifica. McElrath adesso è a 3 vittorie contro le 2 di Sexton. Ora davvero entri in gioco tutto. Dicevi giustamente te, c'è Nichols che è un alleato, e l'abbiamo detto noi non meno di 3 giorni fa, determinante, lo può essere per McElrath e in negativo lo può essere per Sexton. E adesso, Fede, attendiamo anche noi, ancora anche così come la 4:50, la gara di domenica, per capire appunto intanto se arriverà la reazione di Sexton. E poi dopo, se invece continuerà a esserci questo momento magico di McElrath, che appunto è riuscito a riprendere un campionato che Sexton non aveva ovviamente chiuso definitivamente, però è chiaro che soprattutto questa gara di oggi ha rimesso completamente in discussione, e adesso l'inerzia molto probabilmente passa dalla parte del pilota della Yamaha.
Eh beh, sicuramente dopo 2 vittorie così il vento è tornato a girare dalla parte di McElrath, perché comunque fino a Daytona avevamo visto un Sexton molto regolare ma capace anche di prestazioni più convincenti, un po' più aggressive, mentre McElrath aveva concluso con mezzo passo falso Daytona. Adesso sembra proprio tutta un'altra cosa, perché McElrath ha vinto 2 main event praticamente dominandoli domenica dall'inizio alla fine. Stanotte è rimasto un po' a guardare Nichols, ma chiaramente sapeva che il gioco di squadra alla fine sarebbe arrivato, mentre Sexton adesso sta un po' rincorrendo in un momento in cui ha qualcosina in meno rispetto al suo avversario.
Molto bene, Fede, guarda, siamo contenti di, come dicevo qualche settimana fa, che siamo tornati a parlare di Supercross, perché le gare ci stanno supportando. Non avevamo nessun tipo di dubbio sotto questo punto di vista, perché come ci aveva detto in passato, mi aveva detto Alessio Piana, che salutiamo perché so che ascolti i nostri podcast, ci piace vincere facile con il Supercross, perché sappiamo bene che lo spettacolo sostanzialmente non manca mai. E i duelli ci sono sempre, quindi anche per chi deve raccontarlo è più semplice. Detto questo, aspettiamo domenica per vedere appunto come sia la 4:50 che la 2:50 Costa Est, in attesa della Ovest che ritornerà a breve, cosa ci regaleranno. Ma sicuramente sia Tomac che Roggen e Webb da una parte, che McElrath, Sexton, a questo punto aggiungo Nichols, anche lo stesso Martin dall'altra. Vedremo. Bene, Fede, io ti ringrazio, ti auguro una buona serata.
Grazie.
Ci sentiamo ovviamente. Il podcast Drop the Gate ritorna oltre a questa puntata, che chiaramente andrà, la metteremo su qualsiasi tipo di social, sul nostro sito e quant'altro, la prossima settimana dopo la gara di domenica. Io, guys, vi auguro una buona serata, mi raccomando, continuate a seguirci e ci divertiamo. Il Supercross, che è bello, è partito bene, è ripartito bene, ci piace, manca il pubblico chiaramente, però io e Federico siamo qua per raccontarvelo, e siamo forse più carichi anche noi dei piloti, vero Fede?
Sì, dai. Aspettavamo questo momento da diverse settimane e siamo finalmente stati ripagati, dai.
E non ci stanno... Ah, ultima cosa, Fede, giustamente hai scritto tu l'articolo per quanto riguarda il National.
Sì.
Diciamolo in chiusura.
National sta un po' riorganizzando il suo calendario, non c'è ancora tanto di definito, nel senso che le date verranno stilate un po' alla volta, ecco, in base alle decisioni che prenderanno i vari stati. Si ricomincerà il 18 di luglio, questa data più o meno certa, l'Ironman Raceway, che di solito è una delle gare conclusive della stagione. Quest'anno invece si ripartirà da lì, si concluderà il 10 di ottobre a Pala, al Fox Raceway. E tra le note di colore, appunto, c'è il debutto di Loretta Lynn in calendario, che è la pista, diciamo, per eccellenza del motocross amatoriale americano, e per la prima volta quest'anno ospiterà appunto anche una gara dei professionisti. sarà un po', per tanti sarà un po' un ritorno a casa, ecco, perché la maggior parte dei piloti di motocross americani cominciano proprio da lì, ecco. Quindi sarà un po' un appuntamento quasi nostalgico.
Esatto, vi saluto, e anzi vi salutiamo dicendovi occhio alla, alla possibile presenza di Erlings all'Ironman.
Buttili così.
Esatto. Guys, ci sentiamo, buona serata a tutti, alla prossima su Top the Game. Ciao a tutti.
Ciao.